uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
E siamo arrivati già a mercoledì di questa nuova settimana ad The Soup of the Day. Ci credereste, Angelo ed Angela?
Siamo a metà settimana, perché lo stare insieme fa passare il tempo velocemente.
E sì, magari la zona rossa finisce?
Adesso fino a Pasqua non finisce, quindi fatene una ragione, secondo me.
Aspettiamo ecco, il 7 con calma.
Aspettiamo il 7 con calma.
Aprile. Teniamoci compagnia. Teniamo compagnia a chi ci ascolta.
È il giorno dello scavallo, no? Quindi si scavalla. Domani è quasi weekend. Quindi.
Domani, ecco, proprio questo potrebbe essere uno slogan del mercoledì. Domani è quasi weekend. E allora abbiamo deciso oggi di aprire in maniera tradizionale, come era di consuetudine The Soup of the Day, poi l'abbiamo un po' persa, ma ogni tanto la riprendiamo, cioè facciamo un po' di auguri a personaggi dello spettacolo che oggi compiono gli anni o avrebbero compiuto gli anni. Da chi vogliamo iniziare? Facciamo ladies first?
Facciamo ladies first, brava, sì. Facciamo
che lascio first. A voi, perché a me le ladies non interessano.
Allora, parto io con le ladies. Oggi è il compleanno di Jessica Chastain, una delle rosse più belle del cinema americano e del cinema in generale, insomma. Bella e anche brava, secondo me, intensa e capace di, anche di fare la cattiva e di fare la sensuale. Ogni tanto prende un po'...
Qualche, ogni tanto.
Delle cantonate, ecco, mettiamo nella scelta dei film, ne abbiamo parlato qualche settimana fa quando io e Angela
la bruttura di Ava lì, Eva.
su Ava, però ha fatto anche dei film non so, fantastici secondo me, e ha fatto a parte vabbè, Interstellar, ha fatto quella genialata di film che era La scomparsa di Eleanor Rigby, che non so se sì. Voi, qualcuno di voi ha certo. Girato in due parti dal punto di vista di lui, cioè due film, e ha fatto Molly's Game, che è un film sul gioco d'azzardo dove lei faceva la quella che organizzava tavoli da poker,
sì, una storia vera sceneggiata e diretta da
Aaron Sorkin,
esatto,
insomma,
sapevo che Angela
è una notizia importante.
Sapevo, no, infatti che
per dire che lei, che è una che se si mette a scegliere i film belli è capace, poi ogni tanto però
vabbè, sì, come però, l'ultimo film che abbiamo preferito dimenticare già, no?
Ecco,
infatti sì, non però, ricordo neanche sì, più sì. Il titolo però.
Ava.
Pensa un po', l'hai appena detto, ecco. L'ho rimosso, no, ecco, nel momento in cui hai detto
la signora Chastain ha un film in uscita che sta gira quest'anno e che uscirà nel 2022, che si chiama The 355. Mm-hmm. Di regia di Sam Kinberg, che io non ho mai sentito, e quindi che aspettiamo, speriamo che non sia Nava 2, ma che sia una cosa un po' più verso Molly's Game.
Certo, un agente della CIA si allea con altri agenti internazionali per recuperare un'arma top secret caduta nelle mani di un pericoloso mercenario. Sembra quelle cose stile Tropic Thunder o Notting
ecco.
Hill. Però va bene, cioè, abbiamo fiducia. Però pare che sia un film, diciamo, di spionaggio tutto al femminile. Quindi, siccome lei si batte tanto per la parità di genere, tutto, credo che sia, come dire, promotrice anche di questi progetti. Quindi non disperiamo, magari ci sorprenderà. Io direi che con questa speranza di sorpresa passiamo al prossimo festeggiato.
Sì,
festeggiato?
Angela, tocca
quindi
te.
Tocca a me.
Sì.
Bene, oggi avrebbe compiuto un sacco di anni, per l'esattezza 91, il grandissimo Steve McQueen, quello della vita spericolata, perché effettivamente la vita spericolata ce l'ha avuta, insomma, non era solo un verso di una canzone di Vasco Rossi, perché fin da piccolo, avendo perso, non avendo perso i genitori, appunto riprendendo, l'ha stato lasciato un po' a se stesso, perché il padre faceva lo stuntman per piloti di aereo, la madre che pare fosse alcolizzata li abbandonò prestissimo, per cui lui è cresciuto con i nonni, insomma una vita un po' così, finché anche non proprio in giovanissima età incontra il cinema, prima piccolissime parti e poi invece film sempre più importanti, La Grande Fuga, Cincinnati Kid, quelli della San Pablo, il caso Thomas Crown, che è uno di quelli che gli ha dato una notorietà assoluta, Bullitt, e poi insomma Papillon, L'Inferno di Cristallo, Getaway, tutti film che hanno contribuito a farlo diventare quello che è stato, cioè il King of Cool, il re dello stile. Era così che era soprannominato, perché vestiva sempre splendidamente, insomma gli occhiali da sole è stato forse il primo a farci capire che insomma mai più senza, no? Ecco. Esatto. E poi orologi da polso sempre stratosferici, cronografi quando ancora non li portava nessuno, esibiva nessuno, e morto giovane, perché è morto a 50 anni, ma nella sua vita la morte l'avrebbe dovuta incontrare anche prima, perché doveva essere insieme a Sharon Tate la sera del massacro e invece all'ultimo momento non andò, e quindi insomma si è salvato da quella terribile fine, però insomma è morto lo stesso giovane, insomma ci dispiace che se ne sia andato presto, perché avrebbe potuto regalarci ancora tanti tanti personaggi.
Sai che non lo sapevo questa cosa, e mi fa pensare che spesso ho sentito queste storie strane, no? Per cui quel non dire di no al momento giusto a una serata che pensavi essere una delle tante, no? O dire di no ad andare a una festa, o dire di no ad andare, non lo so.
Sì, oppure a volte allora,
non andare al lavoro,
e ti penti di aver detto di sì, no? Perché ti ritrovi in una situazione imbarazzante. La vita è fatta di sì e di no.
Pensiamo a quelli che non sono, io penso spesso a quelli che l'11 settembre non sono andati al lavoro, che ci sono, io avevo letto testimonianze, chi aveva fatto tardi, quelle cose strane che, no, quelle mattine che dici vabbè è andata così, no? Bam.
Sì, alla faccia delle sliding doors.
Alla faccia delle sliding doors, esatto. E veniamo all'ultimo festeggiato.
Festeggiato, che
è un nominato ultimo ai Golden Globes, ma non vincitore, Jim Parsons.
Jim Parsons, che che ha fatto sta facendo una carriera, un arco di carriera super notevole, perché partito da Sheldon di The Big Bang Theory, dove faceva questo ruolo super comico del nerd, anche borderline Asperger quasi, e che ha avuto 11, insomma tantissime stagioni hanno fatto, non mi ricordo quante, e poi però è riuscito a prendere una piega di carriera seria, e ha fatto tantissimi ruoli seri, anche dei ruoli soprattutto ad esempio quello in Hollywood, dei ruoli sgradevoli, dei ruoli brutti, brutti nel senso personaggi che non sono così positivi e così semplici come era il suo di Sheldon, e fino ad arrivare al suo impegno, lui è dichiaratamente omosessuale, ha partecipato insieme a tutto un cast tutto omosessuale dichiarato al remake fatto sempre prodotto, voluto da Ryan Murphy di The Boys in the Band, che è stato un successo televisivo e anche un successo di premi notevole, e quindi anche lui è riuscito a mettere come dicevamo prima per Jessica Chastain, che ha un senso sociale, un senso politico che trasporta nel proprio lavoro, anche lui in questo caso sia per Hollywood che per The Boys in the Band ha portato avanti la voce e le lotte per la comunità LGBT, quindi tanto di cappello al Jim Parsons. E poi è uno che a parte che fa molto ridere anche quando parla così nella vita normale, perché sembra sempre anche quando non ce la fai, cioè se non recita e fai cattivo, quando è nella vita vera, normale, che parla, sembra sempre che faccia Sheldon, e quindi fa molto ridere
quel modo un po'
quindi
scatti
che è Jim.
Tanti auguri quindi anche a Jim Parsons. Ascoltiamoci un po' di musica, perché fra poco sempre un po' di musica si parla.
Fred,
ve l'avevamo anticipato prima del brano, perché diciamo di musica abbiamo deciso di parlare. Ci ha ispirato un articolo di Repubblica di Diana Messina, che ci fa un bellissimo recap della una neonata passione, diciamo una rinata passione tra film e musica, che il cinema sta sfruttando sempre di più, perché sono già usciti o li vedremo nei prossimi mesi tantissimi documentari, biopic su grandissime stelle della musica oppure grandissimi avvenimenti musicali.
Sì, allora andiamo così, non c'è un ordine, andiamo così per
andiamo musicalmente sentire. Random, un po' una jam session di biopic.
Esatto. Allora, cominciamo, la base di questa jam session ce la offre Tina, che era di Dan Lindsay e TJ Martin, che era al Festival di Berlino, una produzione HBO, che arriverà sugli schermi, chiamiamolo così, la prossima estate, che è l'ennesimo biopic di Tina Turner. È vero che non è il primo biopic che è stato fatto, sì, perché cioè, vabbè, l'autobiografia, il libro, il biopic, il musical, però probabilmente c'era ancora qualcosa da raccontare. Lei credo che abbia anche partecipato un po' alla preparazione di questo film, sì, facendo le audizioni per quella che doveva interpretarla, anche perché le canzoni, quelle canzoni che appaiono, che vengono cantate nel film, sono in diretta, cioè non è lei che canta, è una, cioè non è la voce di Tina Turner, poi qualcuno che fa il playback, ma c'è proprio la canzone reale. E quindi vedremo che cosa ci racconteranno, considerando che lei partecipa a questo film con delle parti di interviste che vengono intervallate nel racconto, quindi questa è anche una scelta formale,
quindi un docu-fiction quasi, diciamo.
Sì, un fiction, sì, più fiction che docu, però anche docu.
Poi passiamo ad altre dive di cui già avevamo parlato, quindi ve le menzioniamo, ma probabilmente le avrete già viste, comunque avrete cercato notizie. Uno era il documentario su Britney Spears, Framing Britney Spears, di cui avevamo parlato anche con Angela, per l'accanimento, diciamo il percorso abbastanza infelice che ha fatto la povera Britney, anche con, diciamo così, quel controllo eccessivo da parte del padre, che l'ha abbastanza inguaiata, sì, possiamo dirlo
ancora adesso.
Sì, esatto, e quindi noi siamo tutti Free Britney.
Esatto, tutti Free Britney. Poi oltretutto adesso è uscito anche un pezzo nuovo, che c'è stato tutta una diatriba sui social pazzesca, perché è un pezzo che lei aveva registrato ma che non voleva far uscire, il padre l'ha fatto uscire lo stesso, ecco. E quindi c'erano quelli che dicevano non dovete comprarlo perché i soldi vanno al padre, oppure sì dovete comprarlo perché bisogna aiutare Britney, quindi siamo sempre lì,
sempre più simpatia. E un'altra protagonista di un altro documentario, che era al Sundance nel 2020, si chiama Miss Americana di Lana Wilson, è su Taylor Swift, che recentemente ha protestato, è stato contro una serie Netflix, Ginny and Georgia, se non sbaglio, perché c'era una battuta sulle sue, diciamo, relazioni personali, e lei non se ne fa scappare una, e quindi giustamente, da donna tosta qual è, ha detto va bene le battute, però pure meno, più o meno. Questa è stata
e poi E poi io passerei a un altro, qua ci può aiutare un po' la nostra collega, la mia omonima Angela, che si chiama Crock of Gold, uh-huh. A Few Rounds di McGowan, di Julian Temple, che è stato al San Sebastian Film Festival, è stato presentato in anteprima italiana al Sea Sound Festival a febbraio. È Julian Temple che si mette a fare il regista, si mette a raccontare un altro musicista.
Eh sì, un musicista tra l'altro veramente particolare, perché Sean McGowan è considerato il poeta dell'Irish rock post-punk, un filone musicale preciso, e questo signore fantastico ha avuto una vita di grandi successi, ma che ha pensato bene di dissipare bevendo dalla mattina alla sera e anche facendosi tutto quello che era possibile farsi in termini di droghe. Julian Temple, che è quel mago delle riprese quando si parla di musica, perché insomma lui è dietro a film come La grande truffa del rock and roll, Absolute Beginners, che abbiamo tutti molto amato, e qua punta impietoso la macchina da presa su Shane, che all'età ormai di 60 anni passati è praticamente devastato, nel senso che nel 2015 ha avuto un incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle, e cerca di ricostruirne la vita Julian Temple attraverso del materiale inedito assolutamente strepitoso, testimonianze sempre molto dirette, non ci sono teste che parlano ma teste che pensano, e anche attraverso l'animazione, che è uno dei segni distintivi di Julian Temple. A un certo punto riprende anche una festa di compleanno con uno dei suoi più cari amici, uno dei più cari amici del musicista, che è Johnny Depp. Ecco, in quell'occasione, 2017, Shane compie 60 anni, e a festeggiarlo ci sono anche Bono e Nick Cave. Cantano, e vi assicuro che in quel momento non si resta indifferenti. Il film è veramente molto molto bello, toccante. Spero che, oltre ad averlo potuto vedere, chi lo ha fatto al festival See You Sound, possa essere comprato da qualcuno per l'Italia, perché merita veramente un passaggio, e anche merita scoprire un filone di musica di cui io sinceramente sapevo molto poco.
A me mi hai straincuriosito a Bono e Nick Cave, mi ha colpito il cuore, ma è facile con questi due musicisti. E un altro che...
E poi, ecco, sì. Un altro che ti colpisce al cuore.
Sì, da quando ho letto questa notizia che canticchio, perché c'è un documentario in proiezione virtuale in questi giorni a South by Southwest 2021, si chiama Tom Petty, Somewhere You Feel Free, di Mary Wharton. Mi piace, ci sono un sacco di donne registe su questi documentari biopic, non so se l'avevate notato. Va bene, ma documentario su Tom Petty, a leader dei Heartbreakers, noto musicista scomparso da poco, perché da poco, dai, siamo 2017, quindi ci fa molto piacere vedere, perché da quel che ho capito ci sono immagini d'archivio girate in 16 mm, quindi molto marcord, direi, molto nostalgico come documentario, almeno sulla carta.
Sì, e poi è dedicato a uno specifico album, mm-hmm, suo, no? Sì. A Wildflowers, che è ritenuto il suo album migliore di tutta la carriera, quindi è ancora più importante, ancora più emozionante. E poi, sempre da biopic a biopic, passiamo a Respect. Respect di Lysol Tommy, che è l'attesissimo, e questo
Bravo,
veramente
attesissimo, sì.
che è stato girato l'anno scorso, doveva uscire a fine dell'anno scorso, poi questa primavera, e adesso è stato rimandato a non si capisce esattamente.
Diciamo, tra quei
estate.
Film che abbiamo ormai accumulato, che di cui parliamo, esatto, con cadenza.
La sindrome di James Bond, quelli lì.
Sì,
che
esatto, bravo.
Ciclicamente lo spostano. Comunque è un biopic di fiction sulla carriera di Aretha Franklin. La Rita viene interpretata da Jennifer Hudson ed era stata proprio Aretha Franklin a sceglierla, da dire, a esprimersi, che sarebbe stata contenta se fosse stata la Jennifer a fare il suo ruolo, anche perché questo film è nato mentre Aretha era ancora in vita, quindi era stata coinvolta anche nella parte di ispirazione e di consigli sul film. È un film che oltre a Jennifer Hudson ha un cast stellare, perché c'è Forest Whitaker nei panni del padre, sia il Franklin, il ministro della Chiesa Battista, che fece appunto far fare i primi passi a lei, e poi c'è Mary J. Blige che interpreta Dinah Washington, anche lì una gran bella responsabilità per Mary J. Blige, che la storia narra che fosse quella che avesse riconosciuto per prima il talento di Aretha e l'avesse consigliata a Quincy Jones per seguirla e produrla, e da lì poi i due mostri sacri, Quincy e Aretha, esatto, si incontrano.
Tutti i nomi che non ci dicono niente, ecco.
Esatto, tutti proprio, tutti sconosciuti, sì. E quindi io direi che questa potrebbe essere l'occasione buona per fare una pausa e, ispirati da Respect, sentirci un pezzo di Aretha.
Oh yeah! Fred. E continuiamo sulla scia di Respect a parlarvi di biopic e documentari a tema musicale, soprattutto a tema grandi star. Ve ne avevamo già parlato durante la Berlinale virtuale ai primi di marzo. L'unico film italiano in Berlinale Special era Per Lucio di Pietro Marcello, e prima o poi lo vedremo, e ovviamente celebra Lucio Dalla, ma non in una maniera convenzionale, perché non è un biopic, ma unisce, diciamo così, l'ascesa, il percorso di consapevolezza di Lucio Dalla con la crescita e la storia dell'Italia degli anni, degli inizi di Lucio. Quindi un percorso molto diverso da quelli convenzionali di un biopic, e per questo appunto un documentario molto d'autore, come si dice in gergo. Ma passiamo invece da un uomo, da un musicista e cantante, ad una donna che appunto che ha precorso i tempi, possiamo dirlo,
tantissimo, ha precorso i tempi tantissimo, perché si parla di Rita Moreno in un film che Rita Moreno, Just a Girl Who Decided to Go for It, di Marian Perez Riera. Era al Sundance quest'anno, e Rita Moreno allora, rispetto a tutte alle altre donne di cui abbiamo parlato fino adesso, lei era più di un'altra scuola, di un'altra generazione, era più teatro e musical che canzoni e concerti. Ha fatto tantissima televisione, ha fatto tantissimo Broadway, e 70 anni di carriera, ed è stata una donna che ha veramente precorso i tempi, perché ha sfidato tutti gli stereotipi possibili, a quei tempi faceva, è passata dalla danza al canto, alla recitazione, alla TV, e contemporaneamente anche lei era una molto impegnata sul sociale, sia contro il razzismo che contro le discriminazioni sessiste, perché lei era la prova che le donne potevano fare tutto esattamente quello che gli uomini potevano fare anche nel campo artistico. Quindi speriamo anche questo di essere in grado di vederlo quanto prima, però essendo passato al Sundance, magari qualcuno su qualche piattaforma arriverà, ecco, io ci conto molto,
sì.
Come io conterei molto che, sempre proveniente dal Sundance, arriverà quanto prima questo Summer of Soul, oppure ho anche detto When the Revolution Could Not Be Televised, regia di Questlove Thompson, che è una storia di un evento musicale super importante che ai suoi tempi era stato tenuto assolutamente da parte, perché considerato come una cosa minore. E quando nel 69 c'è stato Woodstock, nelle stesse date, negli stessi giorni, c'era l'Harlem Cultural Festival, che era una celebrazione di musica afroamericana con più di 300.000 spettatori. essendo però una cosa più di nicchia, più di comunità black, essendo che eravamo nel 1969, è stata tenuta considerata come una robetta. A questa robetta parteciparono Stevie Wonder, B.B. King, Nina Simone, per dire dei nomi, e è stato fatto un duetto che è passato alla storia tra Amalia Jackson e Mavis Staples, per dire, tutti dei nomi proprio di
Pinky e Punky,
sì, di Pinky e Punky, esatto, come dici tu, Chiara. E la cosa più stupefacente è che questo festival era stato tutto filmato giorno per giorno, tutti i concerti, tutte le performance, e poi questi nastri erano andati perduti, sono stati ritrovati 50 anni dopo, e quindi adesso abbiamo il piacere e la fortuna di poterci godere questo evento, un po' come era successo col film di Aretha Franklin, di Amazing Grace, di un paio di anni fa, no? Che sono stati ritrovati finalmente, erano stati liberati i diritti dei filmati di quando lei aveva registrato il suo primo disco gospel, e quando questo film è stato fatto e noi siamo riusciti a vederlo, tutti siamo riusciti a vederlo, siamo rimasti a bocca aperta, cosa che credo succederà anche per Summer of Soul.
Ecco, io sono un po' frustrata in tutto questo, perché volevo dire qualcosa, volevo aggiungere qualcosa su Rita Moreno e non me lo avete permesso.
Ma fallo.
Ecco, allora adesso lo faccio, perché la signora non solo cantava bene, recitava bene, è talmente forte che ha superato una relazione di 8 anni con Marlon Brando. Scusate, ma ve lo dovevo
quello
dire.
Sono traguardi.
Sono traguardi. Ha avuto anche un flirt con Elvis Presley. Ma al di là di queste.
Stavo per dire una cosa brutta che non si può dire
puro,
a radio.
Esatto, da puro gossip. Vorrei ricordare che ha vinto un Oscar come migliore attrice non protagonista per West Side Story, quindi insomma stiamo parlando veramente di una grandissima attrice che ha partecipato anche ad alcuni film della storia del cinema, come Cantando sotto la pioggia. Insomma, diamo a Rita Moreno il giusto spazio, e anche in un film che ha veramente pure quello fatto epoca, perché faceva parte del cast di Conoscenza carnale di Mike Nichols, che insomma, è stata una pietra miliare della Hollywood degli anni 70, della New Hollywood. E poi ha fatto tanta televisione, tanto cinema. Noi forse non ce la ricordiamo perché quando passano le serie vanno così, no? Vanno di corsa, ma ultimamente è stata anche ospite di Grey's Frankie, di Grey's Anatomy, insomma abbiamo di che ritornare indietro a scoprire Rita Moreno.
Ogni tanto infatti ci regala qualche apparizione, assolutamente. Potremmo anche chiudere qui, ma c'è un'ultima notizia sempre musicale, quella di un film che ha alla regia Edgar Wright, che Angela ogni tanto non ama tantissimo e a volte ama, mi ricordo l'ultimo consiglio sconsiglio per quanto riguarda appunto cosa vedere la sera. Il film si chiama The Sparks Brothers e appunto parla degli Sparks Brothers, Ron e Ross Mile, non so se l'ho pronunciato bene, e la sinossi inizia come un'odissea lunga 50 anni, quella in cui i due fratelli hanno reinventato mille volte se stessi e la loro musica.
Sì, anche perché questi due fratelli hanno fatto veramente in 50 anni 26 album, sono passati dal pop al glam rock, al progressive, all'electro, fino alla disco music e alla techno, e sono anche cresciuti artisticamente non solo nel loro campo, nell'ambito musicale, ma hanno giustamente, come fanno tutti quando maturano, spaziato, hanno fatto escursioni in mondi diversi da quello musicale, hanno collaborato con Jacques Tati ad esempio e con Tim Burton, e recentemente sono diventati sceneggiatori per Leo Carax, per un film che si chiama Annette, che è scritto da loro, diretto da Carax e interpretato da Adam Driver e Marion Cotillard. Quindi anche qui musica e cinema che si mischiano sempre, e gli Sparks erano anche molto, molto famosi per il look e per la freddezza svizzera, perché sono svizzeri loro, con cui si presentavano. Erano sempre vestiti di nero, giacca e cravatta con camicia bianca, papillon oppure cravatta nera, non ridevano mai, sembravano degli alieni un po', però questa loro stranezza anche di aspetto si sposava con una creatività e una professionalità a livello musicale superlativa che gli ha, tant'è che sono resistiti per 50 anni di carriera, quindi tanto di cappello, direi, come si dice in questi casi.
E noi quindi proviamo a resistere per 3 minuti di una canzone. Red Film Radio. Abbiamo detto mercoledì è quasi fine settimana, com'era la frase? Comunque va bene, diciamo che dobbiamo celebrare questo essere arrivati a metà con un bel film in TV, e qui Angela ti voglio.
Ma mi vuoi, e rispondo proprio con un botto, perché il film che consiglio stasera è una vera bomba. Snowpiercer, di quel regista tostissimo che è Bong Joon-ho, che vedremo a Venezia, ormai lo sanno tutti, in veste di presidente di giuria. Il film è di quelli ambientati in un futuro distopico, non che apocalittico. Siamo in un momento in cui la Terra è stata devastata e siamo nel pieno di una nuova era glaciale. I pochi sopravvissuti appartenenti al genere umano vivono in un treno rompighiaccio che non si deve fermare mai, quindi va attraversa tutto il globo senza soluzione di continuità. È una macchina perfetta che mantiene al suo interno tutto quello che è possibile per poter vivere, ma ovviamente c'è l'inghippo, e l'inghippo è che come nella vita reale, come nel mondo, anche dentro il treno c'è una divisione in classi, per cui i fortunati che viaggiano in testa al treno, che sono i ricchi e che quindi sono comodamente in classe privilegiata, non fanno niente ma si godono i privilegi, mentre più si va all'indietro e più arriva il sudore, la fatica di chi invece deve mantenere in vita questo meccanismo perenne del treno che corre. E, cosa dire, un film claustrofobico ovviamente, e che come nella migliore tradizione bisogna aspettarsi che gli ultimi a un certo punto si ribellino, e infatti lo fanno, non diciamo altro, perché il film è talmente pieno di invenzioni visive, di colpi di scena, di situazioni che cambiano prospettiva in continuamente, che deve essere solo visto e possibilmente nel vederlo bisogna lasciarsi travolgere dalle immagini psichedeliche, da tutta questa le scenografie che sono assolutamente incredibili, davvero geniali, e anche da una fotografia che passa dall'oscurità alla luce, e veramente lasciando lo spettatore in uno stato di ansia continuo. Gli attori sono tutti al meglio, Chris Evans è il capo di quelli che dicono basta, accanto a lui Jamie Bell, John Hurt, e poi Octavia Spencer e soprattutto Tilda Swinton, al suo solito cattivissima, è una specie di robot fatto donna. Insomma, bisogna solo lasciarsi travolgere dal treno.
Assolutamente. Canale e rete?
Ah, ho ascoltato il meglio, vero?
Sì, no,
il
meglio.
Canale è Rai 4, 21:20. Sintonizzatevi già da oggi, subito.
Se avete scoperto il caro Bong con Parasite, recuperate Snowpiercer e capirete cosa potevate capire prima guardando Snowpiercer. Red Film Radio. Lo so che lo sapete che siamo arrivati alla fine di questa puntata del mercoledì di The Soap of the Day e state soffrendo, ma noi prima di salutarvi abbiamo un'ultima notizia da darvi, in modo tale che rallentiamo un po' il processo dei saluti.
Ce l'abbiamo un'altra notizia che mi interessa particolarmente, perché il mio amato Jason Statham è stato richiamato al lavoro dal regista che lo ha scoperto e al quale deve fare un monumento, che è Guy Ritchie, il quale ha appena finito un film che si chiama Wrath of Man. È un film d'azione, è un remake di un film francese di qualche anno fa, su una rapina. C'è insomma, la storia è molto semplice, perché una società di camion portavalori viene costantemente rapinata. Qualcosa non va, ovviamente, no? Ecco, c'è un buco da qualche parte e un infiltrato deve capire che cosa è che non va. La storia è molto più complessa, insomma, quindi io mi immagino che avrà lavorato da par suo Guy Ritchie in quanto a scene d'azione. Accanto a lui ci sono altri attori che mi sembrano assolutamente giusti, Scott Eastwood e Josh Hartnett, tanto per dirne due, e poi insomma molti altri, tutti molto brutti, insomma proprio un cast di quelli che è da dimenticare. Lo faremo, lo dimenticheremo presto.
Lo dimenticheremo dopo che abbiamo visto il film, però prima vediamo il film e poi ci
dobbiamo... Ma non lo dimenticheremo, dai, tu puoi dimenticare Scott Eastwood, dai, non è il padre.
No,
c'è. Però c'ha l'occhio, sì. L'occhio magnetico azzurro di papone.
Sì, all'occhio di papone, però l'ho visto recentemente in un film un paio di giorni fa e... A differenza del padre, al quale somiglia come una goccia d'acqua, a differenza del padre gli manca quell'alone di mistero che aveva Clint Eastwood e che ha mantenuto negli anni, nel senso che Clint Eastwood, quando lo vedevi, dicevi chi è, perfetto come straniero senza nome, no? Mm-hmm. E pensi che dietro chissà che cosa ci sia. Scott Eastwood è uno che dici, ecco, è arrivato un ragazzone americano. Cioè, cosa che il padre non è mai stato.
In napoletano si direbbe utile fatto, così allora, com'è.
Bella.
Queste pillole di saggezza.
Abbiamo avuto una parola buona anche per Scott Eastwood.
E con questo direi che ci siamo fatti riconoscere anche per questo mercoledì. Tutto a posto, eravamo stati troppo seri oggi in effetti, e anche in apertura senza gossip e notizie di quelle piccanti, e quindi ci voleva un po' di commenti così. E appuntamento quindi con Angelo, Angela e la sottoscritta a domani alle ore 10 circa sul canale italiano ed Entertainment di Fred, oppure in replica se non riuscite a sintonizzarvi alle 10, oppure ancora, come già sapete, sulle migliori piattaforme di podcast, oppure con la nostra selezione di brani che oggi sono anche molto rock sperimentale in virtù dell'articolo di cui vi abbiamo parlato, e ci trovate su Mixcloud. A domani Angelo, a domani Angela e a domani con The Support Day. Ciao.
Fred. This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pluterczyk.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, jak ja Maria Nimodissao, do Festival di Berlin.
Angela Cerbi put Fred Film Radio, on è o Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.